Questa quarta lezione ci occuperemo del confronto ontologico fra Platone e Rosmini. E innanzitutto dobbiamo considerare il concetto stesso di ontologia a partire dall'insegnamento rosminiano. L'ontologia, sappiamo, tratta in modo fondamentale l'ente considerato completamente in tutta la sua estensione e nella maniera in cui è conosciuto dal soggetto conoscente, ossia l'uomo. Questo è l'elemento generale, la premessa fondamentale che illustra l'ampiezza dell'indagine ontologica. Non ogni ontologia però sfocia necessariamente in una metafisica, mentre una metafisica implica sempre un'ontologia. Questo dipende sempre da cosa si vuole intendere come totalità dell'essere. L'ontologia di Rosmini è perfettamente in linea con la tradizione classica, secondo la quale, considerando l'ontologia come metafisica, permette quel sommo tentativo umano di misurarsi razionalmente col problema dell'intero. Tale indagine però giunge ancora più in profondità proprio in connessione con quanto afferma Rosmini, dicendo che l'ontologia tratta dell'ente nella sua essenza e nelle tre forme in cui è l'essenza dell'ente: la forma ideale, la forma reale e la forma morale. L'essenza di cui si parla risulta identica come tale in tutte queste forme, che riassumono l'onnicomprensività dell'ente nella sua essenza. Rosmini afferma che la forma ideale non può concepirsi senza l'essenza dell'essere, perché ella è appunto essenza dell'essere, in quanto è conoscibile, ma la forma reale si concepisce anche priva per sé dall'essenza dell'essere. In tal caso, la forma reale non acquista il nome di ente né d'oggetto e non è concepibile se non perché vi si aggiunge l'essenza dell'essere, la quale le dà quell'atto di essere che le mancherebbe. Indi, in parte, si spiega l'origine dell'essere contingente e la creazione di quest'essere. Questa considerazione introduce alla celebre distinzione rosminiana dell'ente ideale, reale e morale. L'ente ideale è considerato come avente la proprietà fondamentale di essere oggetto della mente, lume della ragione. L'ente reale, avendo la proprietà di essere sentimento attivo e individuale, è soggetto. L'ente morale ha essenzialmente la proprietà di essere quell'atto che pone in armonia il soggetto con l'oggetto. La funzione principale di questi elementi è quella della catalogazione ontologica, ovvero la loro capacità di essere le classi adeguate entro cui si possono catalogare sommariamente gli enti limitati che cadono nella cognizione umana. La forza di questi elementi, qui sopra visti come esercitanti la funzione di potenti classificatori, sono anche il fondamento stesso delle categorie. Quando infatti l'uomo si pone a considerare l'ente in tutta quanta la sua estensione, si accorge dell'esistenza di un ordine interno. Da quest'ordine interno, immutabile e mirabile, si sprigiona quella che Rosmini chiama legge del sintesismo dell'ente, teoria fondamentale esposta nella teosofia, e la sua manifestazione varia, addirittura innumerevole. Se si dovesse però ricavare, o meglio, in questo senso ricercare, e quindi ricavare, qual è il modo principale, di questa sua manifestazione, questa sua epifania formidabile, dovremmo dire che l'ente non può esistere sotto una sola delle tre forme, ideale, reale e morale, se non esiste sotto le altre due. Quantunque al pensiero umano, l'ente, anche sotto una sola forma, si presenti come stante da sé e percettibile in un modo distinto. Il compito quindi dell'ontologia è complesso, nel senso che accanto alla teoria delle tre forme primordiali dell'ente e della specifica identità dell'ente nelle tre forme suddette, si accompagna l'attività di distribuzione dello stesso ente sotto la forma ideale, reale e morale, nei generi, nelle specie e negli individui. È l'ente stesso ad essere sommamente investigato, poiché è nel suo intimo che alla fine l'uomo ritrova la ragione stessa di quella distribuzione ed inoltre va trovando in che modo l'ente sia suscettivo di limitazioni e così spiana la via alla dottrina intorno all'origine dell'ente limitato e contingente, la quale appartiene alla cosmologia. L'ontologia tratta tutte quelle proprietà essenziali all'ente stesso mediante l'uso della deduzione condotta su di un principio stabile, ossia il principio di cognizione. Uno dei risultati più proficui dell'ideologia elaborata nel nuovo saggio. E tale principio, che afferma l'ente come oggetto del pensiero, rileva tutta la sua valenza ontologica, maggiormente evidenziata dall'applicazione del ragionamento ontologico condotto nuovamente sullo stesso principio, da cui si genera il principio di cognizione espresso esplicitamente in forma ontologica. L'ontologia conclude quindi ad una comprensione profonda dell'ente, ma non totale. A questo punto, partendo da un presupposto di carattere storico-filosofico notevolmente significativo, secondo il quale i filosofi greci che precedettero Platone credettero fermamente che spiegare significasse unificare, è possibile comprendere quella dottrina protologica platonica, da cui poi scaturisce il confronto stesso con Rosmini, che appunto ha la pretesa di giungere ad una unificazione del molteplice. È infatti il problema della pluralità delle cose sensibili inizialmente che Platone intende spiegare e quindi porre sotto unità. Con la teoria delle idee e le sue valenze gnoseologico-ontologiche emerse, si è giunti a quel nuovo piano metafisico in grado di risolvere il problema, ma in ogni caso si conclude ad un'ulteriore pluralità. La teoria delle idee, come si può ben sapere, fornisce la spiegazione della molteplicità del sensibile, ma non chiude definitivamente il discorso circa l'unità. È quindi evidente che Platone, volendo realizzare questo progetto di spiegazione ultimativa, non considerasse risolto il problema con la teoria delle idee. Tale teoria è semmai il punto iniziale di un processo di indagine e di spiegazione che necessita un ulteriore approfondimento in senso protologico, ossia il guadagno di un nuovo livello metafisico in grado di porre in unità una molteplicità metempirica, così come ha confermato anche la tradizione indiretta. La grande intuizione di Platone è proprio esprimibile in questa sequenza. Dal molteplice sensibile si va a un molteplice intellegibile e di qui a una nuova dimensione protologica che è unificante. Il molteplice sensibile rimanda ad un molteplice intellegibile, in grado di darne spiegazione, e questa è la teoria delle idee che corrisponde alla prima tappa della nota seconda navigazione. Questo, per quanto giunga ad una certa unificazione, non rappresenta ancora il vertice dell'edificio metafisico. Ne consegue una nuova unificazione del molteplice intelligibile, che dia un'ulteriore spiegazione, ossia il raggiungimento di una dimensione metafisica unificante. E qui abbiamo la seconda e ultima tappa della seconda navigazione rappresentata dalla teoria dei principi. I principi di cui parla Platone rappresentano gli elementi ultimi, la massima espressione, per dir così, del suo progetto metafisico di spiegazione della realtà, e sono essenzialmente due, appunto l'uno e la diade di grande e piccolo. Una testimonianza fondamentale di ciò ci viene da Aristotele stesso, che in una bellissima pagina della Metafisica riconferma l'intero procedimento platonico. Mette conto considerarlo. Poiché quindi le forme sono cause delle altre cose, Platone ritenne che gli elementi costitutivi delle forme fossero gli elementi di tutti gli esseri. Come elemento materiale delle forme egli poneva il grande e il piccolo, e come causa formale l'uno. Infatti riteneva che le forme e i numeri derivassero per partecipazione del grande e del piccolo all'uno. Il massimo problema metafisico per i greci è espresso in due domande che da un punto di vista teoretico rappresentano un unico grande quesito, quello dell'uno molti, che è legato alla funzionalità e alla corretta comprensione dell'essenza e dell'esistenza. Perché esistono i molti? E in seconda istanza, perché e in che maniera questi molti deriverebbero dall'uno? La soluzione platonica del problema prende avvio dall'analisi di cosa si debba intendere con i termini di uno e diere di grande e piccolo, che costituisce, tra l'altro, quest'ultima, uno dei principi per giungere alla soluzione del fondamentale quesito metafisico. La diade, iniziamo appunto da questa, è una sorta di dualità indeterminata, ossia una realtà metamatematica che non va assolutamente confusa col numero, quindi col numero 2, che ad essa sembrerebbe corrispondere. Caratteristica fondamentale è di possedere una statura metafisica che le permette di essere principio della molteplicità degli esseri. Questa capacità è espressa poi dai due termini antitetici di grande e piccolo che le sono propri, nel senso che in quanto principio metafisico della molteplicità degli esseri è attuazione dell'infinita grandezza e dell'infinita piccolezza degli esseri. La diade è una specie di materia intelligibile, se si pensa alla sua applicazione alle più alte sfere della metafisica e si tralascia invece la sfera propriamente cosmologica nella quale è materia sensibile. La difficoltà nell'esprimersi con un linguaggio che è successivo a quello platonico e che per certi versi può risultare improprio, ha qui però funzione esplicativa. Si parla infatti di materia intellegibile per indicare l'essenza specifica di sostrato della diade all'azione unificante dell'uno, ossia l'altro grande principio metafisico. È fondamentale qui osservare come questi due principi, egualmente originari, cooperano in maniera inscindibile tanto che sarebbe impensabile l'uno senza l'altro. L'uno, infatti, ha efficacia produttiva solo se può operare su un sostrato specifico, ossia sulla diade. L'azione, l'atto stesso dell'unificazione del molteplice operato dall'uno, pone questo principio ad un livello più elevato rispetto alla diade di grande e piccolo, sebbene necessiti di questo assolutamente. L'uno è un principio che svolge un'azione speciale sulla diade. Delimita, determina e definisce l'illimitato, l'indeterminato e l'indefinito. Tutti gli enti derivanti da questo processo particolare sono una sintesi che si manifesta come unità nella molteplicità. Il fulcro della protologia platonica è così esprimibile. L'essere è prodotto da due principi originari e quindi è una sintesi, un misto di unità e molteplicità, di determinante e indeterminato, di limitante e illimitato. Fondamentale poi è la concezione platonica di questo principio che all'interno dell'opera forse più significativa su questo argomento, ovvero la Repubblica, è considerato come al di sopra dell'essere ed identificato col bene in quanto tale, cioè il bene in sé. Se dunque l'uno è concepito in tal modo, la diade sarà concepita come non essere, ossia come al di sotto dell'essere. Come si vede, la concezione platonica dei principi non è propriamente dualistica, ma piuttosto bipolare. Siccome l'essere è il termine medio posto fra l'uno che gli è al di sopra e la diade che gli è al di sotto, lo fanno apparire come avente uno specifico statuto di mescolanza bipolare. Il risultato di tale concezione è espresso in una divisione categoriale della realtà come emerge dallo schema esplicativo, in cui abbiamo i principi primi, uno e diade, cioè la seconda tappa della seconda navigazione, poi il piano delle idee, la prima tappa della seconda navigazione, a cui fanno seguito in questo procedimento, diciamo, discendente, i numeri e le figure ideali, le meta-idee, le idee particolari, poi il piano degli enti matematici con gli oggetti dell'aritmetica, gli oggetti della geometria piana, della stereometria, dell'astronomia pura, gli oggetti della musicologia e poi l'anima del mondo e le anime fino ad arrivare al piano del mondo fisico e sensibile. Come si può notare, la realtà è tutta ordinata in base ad una sostanziale suddivisione categoriale. Questo è tipicamente nel messaggio che ci vuol dare Platone di una struttura che sia così esplicativa. Dai due sommi principi derivano i numeri e le figure ideali, esattamente come le idee che appunto hanno struttura numerica e come si vede qui sopra, tutte le cose che hanno appunto una struttura di questo tipo. La concezione che sta alla base di tutto ciò è espressa nella celebre considerazione platonica riguardante l'affermazione che ogni cosa è riconducibile mediante un movimento dialettico ai due sommi principi, poiché, come si è accennato, deriverebbero dalla loro mescolanza. Per Platone, infatti, tutti gli esseri si dividono in base al fatto che siano esseri per sé o in rapporto ad altro. A questo punto si sono guadagnati gli elementi fondamentali, grazie anche al nuovo modello interpretativo, che possono dare la linea costitutiva della protologia platonica. Il fatto che questi due principi siano produttivi di tutte le cose e che quindi ogni cosa possa essere ricondotta a questi secondo una logica ben precisa, significa che ora senza indugio è possibile procedere nell'analisi dell'ontologia rosminiana e vedere come questi guadagni rappresentano un interessante motivo di incontro per quanto riguarda il problema fondamentale dell'ontologia fra Platone e Rosmini proprio nella teosofia. Partendo proprio dal capolavoro rosminiano, si trova formulato il problema ontologico, per eccellenza, introdotto da cinque formule riassuntive, grazie alle quali la problematica relativa all'essere è stata trattata. È interessante leggere anticipatamente quanto Rosmini afferma. Riassumendo dunque le diverse formule, nelle quali abbiamo posto sempre lo stesso problema dell'ontologia, esse furono le cinque seguenti. Prima, trovare la conciliazione delle manifestazioni dell'ente col concetto dell'ente. Seconda, trovare una ragione sufficiente delle diverse manifestazioni dell'ente. Terza, trovare l'equazione fra la congiunzione intuitiva e quella di predicazione. Quarta, conciliare le antinomie che appariscono nel pensiero umano. Quinta, che cosa sia ente e che cosa sia non ente. Queste cinque diverse forme esprimono lo stesso problema sotto diversi aspetti. E l'una implica l'altra. Ora, cercare quale sia la natura e i caratteri essenziali dell'ente e quanto un procurarsi la teoria universale dell'ente e perciò così appunto si definisce ontologia. Se si considera con precisione quanto detto da Rosmini, queste cinque diverse forme del problema possono ridursi a una, portando il problema ontologico a essere tematizzato in questo modo. Se si ammette che l'essenza dell'essere è una, come si spiega la molteplicità degli esseri? Lo stesso problema sollevato da Platone torna qui nuovamente in primissimo piano. Non si riesce a dimostrare che la qualità essenziale dell'essere è l'unità. La qualità ontologica si intuisce e non si può dimostrare in questo senso. Ora è altrettanto vero che ci sono degli esseri e che non potrebbero esserci se ciascuno non avesse l'essenza dell'essere. Questa essenza deve però essere la stessa e non un'altra, perché nel caso fosse un'altra e non quella, non vi sarebbero più esseri, ma uno sarebbe essere e altro dall'essere tutti gli altri, e ciò è impossibile. La soluzione del problema ontologico, come ho accennato all'inizio, sarà quindi data al termine di questo cammino. Qui è fondamentale considerare che sia per Platone che per Rosmini, il problema per eccellenza dell'ontologia si riduce a spiegare come possono esserci molti se l'essenza dell'essere è una, e l'essere vada inteso principalmente come l'atto di ogni ente e di ogni entità. Il punto di partenza dell'indagine è offerto da una considerazione che presuppone la comprensione di quanto precedentemente indicato a proposito dell'ideologia e del concetto di sussistenza. Sappiamo che le idee sono il mezzo attraverso il quale l'uomo può conoscere. Di conseguenza, attraverso le idee, l'uomo può anche conoscere la sussistenza delle cose stesse. Infatti, la sussistenza che l'uomo avverte nelle cose che entrano in contatto con il suo sentimento deve essere presente nell'idea come possibile, ossia idealmente. È proprio grazie all'idea stessa che l'uomo ha la possibilità di esplicitare un giudizio affermativo circa la sussistenza delle cose. Da un punto di vista antropologico, quando si afferma la sussistenza dell'uomo, ovvero che l'uomo sussiste, si intende infatti chiaramente il modo stesso della sua sussistenza, nel senso che egli sussiste in anima e corpo con tutte le sue proprie qualità, potenze e facoltà. In ogni caso, e qui il caso di ribadirlo, è pur sempre l'idea attraverso cui si afferma la sussistenza stessa della cosa, qui dell'uomo, quella nella quale è presente anche il modo di sussistere della cosa stessa. A questo punto, guadagnato il concetto stesso di realità delle cose, è opportuno chiedersi che cosa sia la realità delle cose. Essa è la sussistenza delle cose con il modo del loro esistere, tenendo sempre presente che è nell'idea delle cose che si comprende la loro realtà. Così, la realtà dell'uomo è contenuta nell'idea di uomo, la realtà dell'animale nell'idea di animale, quella della pianta nell'idea di pianta e così dicendo. La sussistenza può dunque essere possibile, quando viene considerata nell'idea come mezzo del conoscere, o fattiva, cioè in facto, quando si avvera in tutti i diversi enti che l'uomo sente, con il sentimento, e quindi afferma sussistenti. Quando quindi l'uomo si sofferma a pensare ad una cosa reale, egli pensa ad un ente che gli si presenta allo stesso tempo sia da un punto di vista ideologico che ontologico, come ideale o mezzo del conoscere, come reale o sussistente. Dopotutto, si dice generalmente cosa, sia che si rivolga ad un oggetto determinato, sia che si rivolga a ciò che l'uomo considera nell'idea, ossia ciò che egli per mezzo dell'idea pensa come reale e sussistente. Se ci si sofferma su questo aspetto, è possibile notare anche che quando si tenta di pensare semplicemente la pura idea di qualcosa, senza passare a considerare la sua stessa realizzazione, ci si accorge che infatti è impossibile per noi, soggetti umani conoscenti, pensare alla realizzazione di una qualsiasi cosa senza il mezzo stesso del conoscere, cioè l'idea. La cooperazione, ecco che emerge, fra ideologia e ontologia è quindi determinante ed irrinunciabile. Infatti, la realtà si conosce nell'idealità e per l'idealità, e quindi la realtà, che dipende dalla possibilità dell'essere, ha un vincolo necessario con l'idealità. Vi è quindi un duplice legame fra l'idealità e la realtà, fra essere ideale e essere reale, del quale proprio in virtù di questo vincolo prende vita, per dir così, un terzo modo dell'essere, derivante appunto dai primi due, ma che non è né l'uno né l'altro, ossia l'essere morale. Prima di considerare una per una queste forme dell'essere, è importante sottolineare un aspetto non trascurabile. Appena che l'ente sentito ebbe stampati i suoi contorni sull'essere ideale, la ragion nostra vide, pur l'atto dell'unione delle due forme precedenti, vide che tutto l'essere come ideale si disposava a tutto l'essere come reale. E perciò l'essere stesso appresentossi come unificatore e come forma morale, unificazione che lo spirito intelligente afferma in riguardo a quella realtà che cade sotto a sensi e che forma la materia della percezione. Questo è quanto dice Rosmini. Caratteristica di tutte queste operazioni è la simultaneità dell'accadere. Non vanno quindi confusi l'aspetto descrittivo, che ovviamente qui faccio, con quello reale del loro accadere. In virtù di ciò che posso quindi affermare che appunto, si tratta di percezione intellettiva, così come l'abbiamo segnalata, dipende dalla sua contemporanea formazione quel giudizio possibile, e quindi si svela con questo l'unità e la trinità dell'essere, e anche quello del giudizio reale, e si afferma appunto quanto con il primo viene svelato. Quindi, se poi ci si sofferma un istante sulla possibilità stessa della percezione intellettiva, è possibile notare che essa è condizionata dall'esistenza dell'essere come uno e trino. Tant'è vero che se ciò non fosse, risulterebbe essa stessa impossibile, e così anche il giudizio sarebbe di conseguenza impossibile di fatto. È importante considerare da quali elementi è costituito il giudizio. Infatti, in ogni giudizio sono impliciti tre elementi: il soggetto, il predicato e la copula verbo. Nell'affermazione l'uomo è buono, il soggetto è l'uomo e il predicato è il buono. Che l'uomo è affermato dalla copula è, quel è che fa da connessione. Proprio all'interno del giudizio espresso si può osservare la presenza implicita delle tre forme dell'essere, che mediante il seguente schema può essere così presentato. Termini del concetto: abbiamo il soggetto, uomo, il predicato buono, la copula verbo è. Le corrispondenze con le forme dell'essere: il soggetto uomo, l'essere come ideale; il predicato buono, l'essere come reale; la copula verbo, l'essere come morale, cioè la terza forma dell'essere. Si tratta ora di mostrare analiticamente il significato di queste forme dell'essere nell'economia della trattazione metafisica rosminiana, considerando in modo particolare le loro caratteristiche, a cominciare dal fatto, già precedentemente evidenziato, che queste tre forme dell'essere non sono né confondibili né comunicabili fra di loro, benché la loro essenza sia identica nel loro intimo. Bisogna però considerare, qui con una certa attenzione, che affermare l'inconfondibilità reciproca delle tre forme equivale anche a sottolineare il fatto della loro massima distinzione e, in maniera più esplicita, ad identificare in ciò il fondamento stesso di ogni loro differenza. Rosmini parla inoltre di incomunicabilità fra le forme dell'essere e gli intende dire che, siccome non sono confondibili l'una con le altre, esse sono necessariamente fra di loro incomunicabili, ossia non è possibile che una forma dell'essere si tramuti in un'altra senza smettere di essere ciò che è. A questo punto si potrebbe giustamente chiedere quale sia il tipo di relazione che esse hanno, se sono reciprocamente inconfondibili e incomunicabili. Il loro tipo di relazione è di carattere oppositivo. Più chiaramente, hanno relazioni di opposizione riducibili a sei giudizi: il reale altro rispetto all'ideale, il reale altro rispetto al morale, l'ideale altro rispetto al reale, l'ideale altro rispetto al morale, il morale altro rispetto al reale, il morale e altro rispetto all'ideale. Le tre forme dell'essere poste qui in relazione ed opposizione hanno però uguale identità nell'essenza stessa dell'essere, da cui sorgono e mantengono la loro reciproca unione. Potrei dire, per cercare di semplificare, che l'essere in tutta la sua pienezza ha la capacità di esprimersi in tre modalità distinte, cioè l'idealità, la realtà e la moralità, strette però nell'identità massima dell'essere stesso. In forza di ciò si può già qui annunciare ciò che Rosmini ritiene determinante e, per certi versi, anche unificante. Mi riferisco all'affermazione del sintesismo, termine fondamentale per comprendere la dinamica del processo ontologico in quanto tale. Maria Adelaide Raschini chiarisce bene cosa Rosmini intenda con questo termine, così pare opportuno mutuare dalle sue riflessioni quanto segue. Il sintesismo, termine con cui Rosmini indica una proprietà o carattere dell'essere così radicale ed intima da avere valore di legge, questa legge dichiara che l'essere è una struttura organica così fatta che, se la mente ne togliesse o lì di una parte, un membro, un elemento, quel che ne risulta è un ente tale che, se lo si considera per sé stante, quasi fosse un ente completo, nasconde un assurdo. Rosmini motiva ovviamente anche il perché l'essere abbia tre forme. Infatti, scrive, essendo dunque tale la condizione dell'essere che egli non si possa pensare e però non sia essere se non nelle tre forme o in ciascuna di esse, egli è chiaro che questa trinità delle forme desi considerare come un fatto primitivo coesistente all'essere stesso. E non si può darne altra ragione sufficiente se non questa, che l'essere è così fatto, così appunto ordinato, più là dell'essere non si può andare, però che niente può essere in modo contrario alle leggi o dalla natura dell'essere stesso. Ora, la natura dell'essere è questa d'essere trino, egli è dunque trino. Andando ancora più in profondità, ci si accorge che il motivo per cui l'essere è in tre forme, né più né meno di quella ideale, reale e morale, sarebbe da ricercare nell'essenza stessa dell'essere conosciuto. L'essenza dell'essere conosciuto è ovviamente l'essere ideale. Essa dunque è effettivamente la ragione fondamentale della trinità delle forme dell'essere. L'essere che viene conosciuto nell'idea è necessario. In forza della sua stessa necessità non può essere solo nell'idea che viene considerata, ma al contrario deve avere un riferimento ad un reale. Logicamente si concluderebbe affermando che l'essere ideale esige l'essere reale. La correttezza di questo ragionamento risulta evidente dal fatto che, se l'essere fosse soltanto intelligibile, non sarebbe di fatto essere. Un essere non potrebbe venir detto intelligibile se non esistesse nulla che lo possa intendere, perché l'intelligibilità altro non è che la condizione della possibilità di essere inteso da un soggetto pensante. Se quindi si afferma l'intelligibilità dell'essere, si afferma di conseguenza anche l'esistenza di un quid che ha la capacità di intenderlo. Se oltre l'intellegibile c'è chi lo può intendere, scrive Rosmini, dunque oltre l'essere ideale c'è l'essere reale, perché chi può intendere è un soggetto intelligente e l'essere soggettivo è reale per la stessa definizione. Dunque la forma ideale dell'essere esige la forma reale e l'ultima ragione di questa esigenza è la necessità del principio di contraddizione. Stando al ragionamento del filosofo, il principio di non contraddizione sarebbe l'applicazione stessa dell'essere ideale. In virtù di ciò si può quindi affermare che la ragione delle prime due forme dell'essere risiede nella prima, ossia nell'essere ideale. Passando alla terza forma dell'essere, Rosmini costruisce la sua argomentazione partendo dalla premessa secondo la quale la realtà comporterebbe due elementi fondamentali, il sentimento e l'intelligenza. Il pensiero, infatti, non si può fermare ad un'entità puramente extrasubiettiva. Noi veniamo tosto a conoscere che l'ultimo e percettivo atto dell'essere è il morale. Il concetto stesso della realtà non può essere compiuto senza il sentimento, perché fuori da esso non si conoscerebbero soltanto i termini del sentimento, che per loro stessa costituzione da soli non possono sussistere. In tal modo, procede Rosmini, ne perisce il concetto se dal sentimento mentalmente si dividano, poiché il concetto di cosa sentita o di termine al sentito involge la correlazione col sentimento medesimo. Venendo all'elemento dell'intelligenza, ci si accorge della sua importanza e funzione proprio quando si osserva che il sentimento, per quanto considerato, non costituisce da solo quello che Rosmini chiama concetto completo e possibile. L'elemento determinante è appunto offerto dall'intelligenza. E questo è fondamentale, poiché l'intelligenza, che unitamente al sentimento, vanno a costituire questo concetto. Se poi si procede puntualizzando l'innegabilità del fatto che nessuna cosa può essere ente se non partecipa dell'essenza dell'ente, ci si accorge che in forza di quanto affermato, l'essenza stessa dell'ente è oggettiva, sebbene sia presente in un'intelligenza, e ancora più dettagliatamente ci si rende anche conto che tutte le cose che non sono l'essenza dell'ente ma ne partecipano, non ne potrebbero assolutamente partecipare se non in forza di quella stessa intelligenza dell'intimo della quale si trova l'essenza oggettiva dell'ente. L'intelligenza avrebbe quindi una funzione delicatissima, unire l'essenza dell'ente al sentimento, che in quanto tale ne è privo. Affermare ciò significa dire, in altri termini, che il sentimento considerato in sé sarebbe un non ente. Concludendo, Rosmini dice: posto che l'essenza dell'essere esiga che vi abbia anche un sentimento e questo intelligente, si intende essere conseguenza di ciò che l'essere soggettivo sentimento, cioè effetto, ed intelligenza possa amare l'essere reale, se stesso o d'altro, in quanto è conosciuto, cioè percepito nell'essere ideale ed oggettivo. E questo è l'atto morale, il rapporto morale dunque essenziale all'ente. In altre parole, l'essenza oggettiva dell'ente comporta che questo abbia tre forme: ideale, reale e morale, tali che, se tolto o eliminato uno di esse, l'ente stesso sarebbe assurdo. Rosmini riconduce a 5 le massime questioni intorno al suddetto problema, rilevate anche dai grandi filosofi, nel seguente ordine. Abbiamo detto trovare la conciliazione delle manifestazioni dell'ente col concetto dell'ente, trovare una ragione sufficiente delle diverse manifestazioni dell'ente, trovare l'equazione tra la cognizione intuitiva e quella di predicazione, conciliare le antinomie che appariscono dal pensiero umano e che cosa sia ente e che cosa sia non ente. La soluzione del problema ontologico si identifica con la risoluzione di tutti questi problemi. E Rosmini però crede che la chiave risolutiva del problema possa riscontrarsi nella dimostrazione dell'esistenza del contingente e della sua pluralità. Se infatti si considera la parola essere all'interno dell'affermazione seguente, l'essere è uno, non si fa altro che dire implicitamente l'essenza dell'essere. Questa essenza dell'essere, l'uno, non è affatto l'essere compiuto, cioè con tutti gli atti e i termini che può avere. L'essere così espresso secondo la sua essenza è piuttosto quello che Rosmini chiama l'essere iniziale, iniziamento o cominciamento dell'essere. Questo ha la facoltà di contenere tutto l'essere, ogni entità, ogni atto o termine che lo riguarda, ma secondo una modalità iniziale o ideale. Se infatti l'essenza dell'essere non contenesse tutto secondo questa sua propria modalità, non sarebbe ancora ciò che deve essere chiamato essere. Ecco quindi che la sopra esposta teoria delle tre forme dell'essere diviene fondamentale. Questo perché si è compreso che i tre primordiali modi dell'essere contengono ciascuno l'essere interamente. L'essere ideale, reale e morale rappresenterebbero inoltre la prima divisione dell'ente che si trova nell'essere stesso. Il punto di approdo della dottrina sarebbe quindi in sintesi quello di dimostrare come l'essere, che è uno per essenza, possegga effettivamente una trinità di modi o forme. Per Osmini ciò rappresenterebbe il primo saldo approdo per la soluzione del problema ontologico. Così, la pluralità sarebbe stata introdotta al fianco dell'unità senza cadere nel pericolo rappresentato dalla contraddizione. Sul piano dell'esperienza, quello in cui l'uomo ha occasione di considerare i contingenti e per essi di soffermarsi sulla loro proprietà, ossia la contingenza stessa, il filosofo roveretano individua due questioni urgenti. La prima riguarda la possibilità stessa dell'esistenza di un ente, il contingente, fuori dall'essenza compiuta e completa dell'ente, quando si è dimostrato che fuori dall'essenza completa dell'ente non si può concepire che il nulla. La seconda riguarda la provenienza della pluralità dell'ente contingente. Se si considerano con profondità queste due questioni enunciate, ci si accorge che esse straboccano, per dir così, dall'ambito puramente ontologico e portano su di un piano teologico-cosmologico. Infatti la prima questione riguarda la possibilità stessa della creazione, mentre la seconda riguarda la creazione stessa. Entrambe infatti rimandano alla relazione, o meglio alla tipologia di relazione che si instaura fra l'essere contingente e l'essere assoluto. Tuttavia, queste due questioni possono essere considerate nello stesso tempo da un punto di vista ontologico, nel momento in cui si considera l'ontologia come una trattazione di quell'essere reale fornito all'uomo dall'esperienza, cioè dall'essere contingente, che è in rapporto all'essenza dell'ente intuito per natura dall'uomo. Le due suddette questioni, dopo questa breve ma importante precisazione, io credo, possono essere riformulate in questo modo. La prima riguarderà la possibilità per l'uomo di riuscire a vedere nell'essenza stessa dell'essere ciò che non appartiene a quell'essenza, cioè il contingente. La seconda riguarderà il che cosa sia ciò che costituisce la pluralità dei contingenti, ovvero come dalla natura del solo contingente si possa determinare ciò che lo rende molteplice, esattamente come l'esperienza lo presenta all'uomo. Da un punto di vista prettamente ontologico, allora si tratta di dimostrare la ragione sufficiente dell'esistenza del contingente, con ciò si risponderà alla prima questione, e la ragione sufficiente della pluralità dei contingenti, e con ciò si risponderà alla seconda. Nell'essenza stessa dell'essere è presente la possibilità metafisica di tutti i contingenti. Ciò significa che l'essere è conoscibile con la sua stessa possibilità intrinseca, cioè con l'idea. Questo significa che l'idea è effettivamente l'elemento che determina la conoscibilità di tutte le cose. Ecco perché è corretto dire, seguendo Rosmini, che per mezzo dell'essenza l'uomo conosce i contingenti. Se poi è altrettanto vero che l'essere universale è possibile e non accetta in sé ciò che è contraddittorio, è altrettanto vero che tutti gli enti che non sono contraddittori sono possibili. Affermare la possibilità significa qui affermare allo stesso tempo la ragione sufficiente. Ci si potrebbe quindi chiedere a questo punto quali siano i punti fermi che permettono ai contingenti di essere effettivamente possibili. Rosmini afferma che sono da ritenersi possibili tutti quegli enti che, benché contingenti, come è stato sopra rilevato, non siano contraddittori nei confronti dell'ordine essenziale dell'essere uno e trino e partecipino, in ultima istanza, alla trinità delle forme. I contingenti possono essere dunque intesi come enti se e solo se si considerano uniti all'essenza dell'essere. Si giunge quindi alla soluzione dell'ultimo problema. Rosmini dice che per definizione un contingente è quell'ente dell'essenza del quale non è compreso necessariamente l'atto della sua sussistenza. Quando l'uomo si sofferma a pensare all'ente, infatti, riconosce due elementi: l'essenza della cosa contingente e l'atto del sussistere cui l'essenza si rapporta. Partendo dal concetto di contingente, si può quindi dedurre che tutte le essenze possono attuarsi in altrettanti individui. Ogni essenza, poi, può essere attuata in un numero indefinito di sussistenti. Dunque, la pluralità dei contingenti che cadono sotto i sensi dell'uomo si costituisce, almeno inizialmente, grazie all'essere ideale che gli fornisce la contingenza delle cose, o, in altre parole, la pluralità delle stesse. Però, e concludiamo con questa espressione di Rosmini, se l'essenza delle cose espresse nell'idea non contiene che l'atto possibile di loro esistenza e non l'atto reale sussistente, esse non potranno produrlo. E perciò a spiegare la molteplicità degli enti di cui abbiamo esperienza non ci basterà l'essenza ideale, ma sarà necessaria una causa, la quale, conoscendo la essenza delle cose, produca per sua virtù propria quella realità e quella sussistenza che non potesi derivare dall'essenza delle medesime. E così abbiamo concluso anche questo confronto a livello ontologico. Avendo preparato ora la base ideologica e ontologica, che abbiamo visto essere poi molto, molto stretta, diciamo posti in un legame direi unificante, in questo senso saremo pronti con la prossima lezione ad individuare poi come Rosmini va a analizzare nel contesto specifico della sua opera, la prima opera filosofica del nuovo saggio sull'origine delle idee, proprio la presenza di Platone. E qui avremo anche il giudizio, diciamo, su questo aspetto, l'aspetto, diciamo, ideologico soprattutto, della dottrina platonica.